Io devo assolutamente però finire di parlare, sì. Servimento. Grazie per il abbiamo detto che è un suo processo di analisi che è in atto, di socializzazione dell'arte, di dimensionamento sociale dell'arte, di dimensione geologica dell'arte, di estensione dell'arte nella geografia del pianeta. E per proseguire voglio informarvi di una cosa molto importante. Ciò di cui stiamo parlando è, attenzione a quanto riducendo, tutte le questioni che voi avete posto con le vostre domande sono tematiche che vengono affrontate oggi non qui nell'ambito di uno corso di storia dell'arte contemporanea, ma all'interno di grandi incontri internazionali, laddove ormai da tempo, da circa 10 anni, chiunque fa parte dei critici che propongono le posizioni, gli eventi, istituire quelle che sono autorevolmente delle piattaforme, si chiamano così, di incontro. E vi assicuro che le tematiche che vengono affrontate in queste piattaforme sono esattamente identiche a quelle che state affrontando voi. Sono che lì si incontrano epistemologi, filosofi, artisti, poeti e gente, diciamo, esterna a questi specifici. Ma il livello è questo. Le questioni sono queste. Internazionalmente sono queste. Avete capito che il dimensionamento dell'arte è enorme, sia dal punto di vista diacronico, diacronico significa un elemento dopo l'altro, cioè storico, fate conto di creare uno stato. Noi siamo fatti in questo momento lavorando in maniera archeologica e strato. Per strato andiamo a cercare il primo strato di costare un atto umano che potremmo chiamare artistico, su cui ci scambiamo anche qui diacronico, ma anche contemporaneamente in un atto esperienza cruciale, appunto di senso cruciale, anche sincronico. Sono stato un tempo, finito insieme nello stesso tempo. Come dire, se nel 500 da noi c'è Michelangelo, in America che cosa c'è? In Giappone, in Cina, nelle Afriche, in Persia. Se in questo momento i giovani artisti italiani lavorano, come vedremo, i loro colleghi australiani, cinesi, giapponesi, cosa stanno facendo? Ecco, questo dimensione sincronica, geografica, territoriale, ha percezioni straordinariamente interessanti, forse ancora più importanti che non quelle diacroniche, storicistiche. Concludiamo praticamente secretamente per rispondere alla gran parte delle nostre domande. Che cos'è l'arte? Non dovete vergognarvi di porre questa questione, perché questa questione ci è stata posta da tutti i filosofi, da tutti i pensatori che si sono occupati dal punto di vista culturale. Dalle origini ad oggi. Tutti si sono posti la domanda di cosa d'arte, cercando di darvi risposta come state facendo voi e come farete voi alla fine dell'anno. Quindi, non sto facendo un esperimento stravagante, ma sto modellando questa visione su un modello classico, eterno. E cos'è l'altro? A questa domanda intrigante corrispondono infinite risposte. E noi però possiamo sintetizzare in 6-7 categorie. Le vediamo. Prima, risposta possibile. L'arte è l'insieme delle opere prodotte dagli artisti. L'insieme delle opere prodotte dagli artisti. Ragazzi, che colpo si dice? Che significa che la domanda rimanda ad un altro. Perché chi sono gli artisti? Chi sono gli artisti? E domanda più contingente, più ideologica, più pratica, più sociale, più politica che quella dell'arte. Chi sono gli artisti? Sono solo i pittori, gli scultori, o vi sono anche altri professionisti che producono arte? Gli architetti, i registi teatrali, cinematografici, televisivi, i fotografi, gli illustratori, i disegnatori industriali, i progettisti, si annoverano in qualche maniera nel tema delle arti, possono essere definiti artisti. Pur limitandosi soltanto all'aspetto visivo dell'arte, perché poi dopo c'è quell'altro, questo musica, arte, e così, no? Possono farlo della danza, prima giustamente. Allora, la categoria dell'artista è una categoria contemporaneamente vaga, equivoca e precisissima. Il precedente è tu, cerca per il rispetto e affronti il problema. Se lo affronti in maniera assolutamente, rigorosamente tecnica, è l'artista che appartiene al sistema dell'arte. Sistema dell'arte, ciò che adesso parliamo di arte contemporanea, moderna contemporanea, parliamo della nota della sua, al sistema dell'arte. Il sistema dell'arte è un orizzonte, una rete molto precisa, interrogabile, proposta appunto dall'artista, dall'opera d'arte, dal critico che ne parla, dalla galleria che ne propone, dalle riviste dei giornali che ne parlano, dal collezionismo che acquista la galleria, dal museo a cui il collezionista vende, dallo storico che certifica il senso temporale, storico di tutto, e da pochissimi altri soggetti. Questo sistema che rende l'opera d'arte, come dicevamo all'inizio, una merce contrattabile e un sistema di valori, è ferrea. Non può esistere un artista che sia scevro, possa liberarsi da questa sistematicità. Come vi dicevo, la creazione, la creatività fugge a questa consecuzione, ricordate l'ultima frase. Cioè nel senso che per carità, adesso questa signorina mi fa vedere un'opera che sta facendo, musicale, mi sta facendo vedere un quadro che sta facendo, indubbiamente è un atto di grande creatività che è innovativo. Se nel tuo essere competitivo rispetto a ciò che ti hai prodotto, io posso assolutamente dichiarare che è artistico, è arte. Ma attenzione, sono io che lo dico. Anche in questo caso, colui che crea non entra nell'arte se non si sottopone, non si espone al giudizio. Che differenza fa tra te che fai un'opera, per quanto bella all'interno della stanza, e lei che facendo un'opera richiama dell'importanza dell'erba, e lei che non mi ha fatto entrare questa sostanza nella dimora della sua anima, non è entrata nella storia, io sono la storia. Ora si ride, tranche, alto, 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 Io sono spirito, io sono e sono il sistema sociale. Tu devi farti vedere la mano. Lei ha fatto bene, mi ha aiutato nella sua timora materiale, spirituale, si è posta al giudizio, io ho messo il giudizio, lei è entrata nella storia. In poche parole, il concetto dell'autorizzazione dell'arte prevede un contatto, una relazione con il tempo. Durissima, durissima. Conclusione. Come distinguiamo un'opera d'arte da ciò che non è un'opera d'arte? Quindi in effetti sembra per molti di voi la domanda che viene fatta una cosa più difficile, e invece la risposta è la questione più facile. Perché distinguere un'opera d'arte da ciò che non è un'opera d'arte non è una questione, come molti di voi credono, di tendenza formale. Questo pezzo è un'opera d'arte, ma no, assolutamente. A distinguere un'opera d'arte da ciò che non è tale è il fatto che l'opera sia entrata da te, da lui, realizzata, entrata, organizzata, prodotta, con il fine dichiarato da te, da lui, con il fine dichiarato di essere un'opera d'arte. Non c'è altro di questo. Allora vi spiegate la determinazione fortissima dei ragazzi che autoeleggono il fatto di dire artisti della scuola d'arte con l'accademia. Questi hanno una volontà che voi non potete concedere, è una scelta, perché il loro progetto è quello di andare a fare dichiaratamente un'opera d'arte. Poi ci dicono che no, l'aspetto precedente era questo, cioè dopo il sistema complessivamente decreta che ci sia un investimento culturale, scientifico, commerciale. Secondo tipo di risposta, che cos'è l'arte? L'arte è tutto ciò che l'artista indica come tale. È tutto ciò che l'artista indica come tale. Permettetemi, per favore, di credermi. Io sono un artista. Ecco, lei in questo senso. Prendo una lattina di Coca-Cola. Voi la state guardando, scelgo anche il posizionamento e mi metto in questa posizione. Non è più una lezione di Coca-Cola. Se dovessi pensare questo trasporto da lì a qui, avrò usato una catastrofe enorme. Non è più una lezione di Coca-Cola, è una cosa con la cinese, una cosa, un ente, che veramente si denota, si connota con dei valori di senso diversi rispetto alla pura funzionalità di essere un involto finanziario e ora vuoto. Non è chiaro, proprio questo genere è portata dalla posta arte con due tecniche, una più storica, più preso la Coca-Cola sicuramente così come è, come se fosse una fish pubblicitaria, e presentandola con un pan, un'altra, facendo esattamente la Coca-Cola così come è, con il prodotto. Un altro gesto ancora che non fa assolutamente nulla così come essa è, senza trovare pittura, senza trovare il nostro impronto, che però la limita perfettamente perché così è decorata, ma non sta veramente di nulla, dice, o faccio di una bottiglietta di un cosiddetto cannone, un'opera d'arte, che non ha tanto, è un uomo di migliore, il mio posto, ciò che la critica è il commentare, perché la sua coscienza dell'essere del mondo, del segreto del segno, del segreto simbolico, gli appartiene per intero. Il più grande compositore rivoluzionario dell'avanguardia musicale, John Cage, fa un'opera, sono 4 minuti e qualche cosa, e che torna a stare in silenzio. Io faccio questa esperienza insieme a Carlo De Chiro, che è un bravissimo studioso di musica, in un grande convegno in cui portammo il tema della musicazione, però in due. Così, nel silenzio totale, abbiamo fatto partire la Sinfonia di Cage, 1998. Quattro minuti di silenzio, così. Quattro minuti di silenzio. Chiunque si sente nel questo, con quel tipo, che ogni artista ha enorme, proteico, lunghissimo, indica, giudice inappellabile, la parola di giudice inappellabile, tra l'altro, è soltanto che è una delle segrete della parola, è composto di dito, dic, dec, dire, vuol dire usare il dito, dire, vuol dire dire, vuol dire usare il dito, dire, quindi usare il dito, dice, e il giudice vuol dire colui che indica con il dito la il dito della legge. Non entra il giudice, PM, concultanti, mafiosi, contemporanei, logici, politici, ce l'hanno, non dice in maniera riprovevole, senza di morale, guai a te, hai fatto una cosa terribile, hai preso i soldi dalla mafia, o non sappiamo da dove prendere i soldi, per così tutto impero. No, assolutamente, il giudice dice soltanto la legge, dice, indica, con il dito, la legge, il libro, il diritto. L'artista è della giudice. Pensate a un giovane artista, Albert Dürer, a 17 anni, fa dei disegni, e ogni serie di disegni è il suo altro ritratto. Cioè, vedete che consapevole di sé, sempre, sa perfettamente chi è, sa perfettamente chi è un artista. L'artista sa perfettamente tutto di sé. E si dipinge con un lato di volto futuro. E con una mano mi è stata di primo dito, lui che la perfettamente la sostenere di sensazione e sarà come Leonardo. Con un dito molto più lungo. Tra l'altro, seconda risposta, è ciò che la scritta indica come fare. Ma per me non è una porta, una finestra, ma addirittura dei resti umani non proprio profumati. In quale autoritas altra ci può essere un giudizio corto dicendo ah ma per me questa non è arte, che cosa c'è un tipo di niente recentemente di dare di fare la schiena perché se non sono di fare la schiena per la schiena 4 1 per 1 per 1 per 4 avuto il coraggio da me è di dire, ma che la questione è alle mani. Quando vengono le altre, cioè vengono le altre. Nessuno può più essere dal mio corso, questo giudizio per me non è arte. Perché infatti la stessa risposta, che doveva anche troppo questa, si accomuna ormai tantissime persone. L'arte fa che piace. L'arte fa che piace. Non è vero per niente. Certo che può anche piacere, ma non è una condizione inequivocabile, esistenziale, tale per cui. No? Non è una questione di gusto. Bene al cinema, perché per fare bene al cinema probabilmente è derivato dal fatto che c'è una happy end, un finale piacevole. Allora, l'opera d'arte è come un film in cui se il finale è piacevole è che tutta l'opera risponde ai principi di unità di tempo e di luogo, come c'è l'insegnato Manzoni, per il padre Manzoni, un famoso saggio, e cioè tutto ciò che noi viviamo risponde alle nostre esperienze biologiche, per cui c'è un prima e c'è un dopo, e si capisce che sono i personaggi, e si capisce che questi eventi sono susseguenti insieme uno all'altro, e se alla fine loro risposto felici e contenti, faccio piacere. Blade Runner non finisce bene. Ridley Scott ha dovuto farlo finire bene, perché se no non sarebbe stato citato in pubblico. Ma in Silent Sound, il film di Ridley Scott dimostra che è un danno. E che non ricordi che si è felice. Non sono già una mano della mano felici verso un futuro migliore. Il film di Gloria di Cassavetta, questo lavoro straordinario, questa storia che poi diciamo come una serie di medici, questa storia di una donna, ex donna di un capo mafia italo-americano, il film tra i Cotolini, della porta accanto c'è una famiglia di porcolicani che facevano parte per droga, in questo momento si fa una bambina, arrivano gli amici di un'altra parte, da cani, che lì ci sono i bambini che parla e punti con un quadernetto. Chiede aiuto alla porta accanto, ma lei che ha visto tutto con una vita in preda a questi terrori, che sono di liberata dal capomastro, dal manto. Si è lasciato, si è abbandonato, tagliato con questa vita, finalmente vive, si disperena, non vuole neanche aprire, sentite due cose che dicono. E dice che il bambino si arrende, viene adottato da questa donna e capisce che non vuole che si comporterà per lei una serie di guai al mondo. Perché in Italia non è un posto di nome tutti quanti, un po' di cittadino internazionale della droga. Naturalmente i bambini criminali vogliono impadronirsi della guerra e uccidere i bambini perché gli amici in faccia. Alla fine del film, la storia interna, la mamma adottiva, tale, insomma, decide di andare a parlare con il suo ex, il capo, dice se lasci perdere il bambino perché... E lui dice che no, non può perché proprio che solo muore il bambino oltre a lei. E lei gli risponde, allora lei che fai con me? Fino alla finale del film, camera dal tempo, queste caratteristiche, questi motel, queste figlie, così, no? Molto realista, notturno, molto acido, molto curvo, che taglio, no? E lo ucciso lì. Dentro, sarà, e lì intorno, tra due ore, fuggi. E lì si $100 nel cantino fuggi e vai al cimitero dove ci siamo trovati quando hai deciso di adottare di andare aspetta lì e se ancora non mi vedi fuggi giù dal portiere. C'è questo orologio, la nuova chiama, che ci scogliamo, passano le ore, il bambino chiude la porta di spalle, si precipita da giù, corre. Sarebbe facile là, il no? Si è fatto di dormire, si siede su queste colline verdi, tutte queste pietre bianche, denti, questo mese si calma, no? Tutto qua. Si siede a guardare giù, sulla strada, che ne vediamo attraverso gli alberi, i fiumi giganteschi, le spiagge di anno, fluisce il traffico, sempre più alto, e il bambino viene in mente. Lei arriva, è una limousine nera, lunga, 14 metri, ferma sotto, si apre la porta di dietro, lei scende, lui si alza, ah, oh, corre verso di lei, lei corre verso di lui, si abbraccia, finisce il film. Si felice. Però nel fatto che facevo rivelare agli amici quando vedevo il film, che lei era morta, e cosa non ho uscito? Dal fatto che il film, gli ultimi 40, 30 secondi, forse poco meno, cominciava a girare verso le scuole e il film finisce in alcuno che scorre naturalmente la lontananza per dire fraternita e muore e il film finisce con questa speranza che mangia dentro lo spettatore e il film finisce bene e non vuole vedere quello che è. Vorrei una serie di film all'infinito per raccontarvi che in realtà i film finiscono tragicamente. E non puoi uscire dicendo che ti piace. Ti è sconvolto. Non hai pace. Non hai pace. Tanto è vero che nell'arte classica, Sofocle e Euripide, la tragedia greca, è uno spettacolo full immersion come il nostro di 3-4 ore e che hanno frattesi 3 anni dove lì si uccideva il tiranno lì dove gli uomini si suicidavano per la vergogna per aver abbandonato tra l'altro la donna o la patria o non aver riconosciuto il figlio o aver sbagliato l'amante essendo andato con la madre o che so io con la sorella tragedia, no? La fine di San Giorgio in cui lo spettatore procedeva a questa che si chiama catarsi, purificazione vuol dire catarsi,
perciò questo genio è un sentimento veramente filosofico profondo.
C'era il fotogramma, c'era una come viola, in modo che si uscisse ridendo, felici e contenti dopo aver bevuto l'assenso, dopo aver bevuto il veleno, dopo aver bevuto il veleno, dopo aver bevuto l'amaro, dopo aver bevuto la tragedia. E questa abitudine di finire bene, attraverso questa storia della rappresentazione, è vero che mio padre, cosa ha detto, mi raccontò che moltissimi cinema degli anni 20 in Italia usavano sigle con un po' di programma, con un lieto fine, una piccola offerta che metteva a posto l'attenzione. Altro che l'arte è ciò che piace, è arte ciò che sa pensare. Arte è ciò che sa pensare. È ciò che in qualche maniera si dice. Ma insomma, se arriva o non arriva, è che tu mi permettete di dirvi, so che non siete per questa ragione iscritti alla facoltà di design, ma io spero che siate iscritti al mio corso, a me selezionato, proprio perché volete riuscire a capire il perché. Ma perché? Di un'opera d'arte. E poi non siete come iscritti. Dovete riuscire a capire il perché quel pezzo di Mozart, o oggi abbiamo sentito di Kraftler, di Albrecht, di Friedel, di Kraftler, come diciamo così, un po' di esperienze unitari, di vita nera. Perché sono importanti? Perché sono così famose, belle, ovviamente belle. E può essere bella un'opera che ha rotto i codici convenzionali della pacificazione. Sarà bello la moglie faccia la quindi fu così, con lusso, dopo l'intorno al muro, e poi arriva ad essere la base della rottura, della scala, della scala armonica, ad alta, questo causa, nel frontegno, eccetera, non giuntese, la musica pentatonica, la musica apposta si forma con i suoni identici. Diacronica. Avete mai sentito voi la musica tribale di qualsiasi cultura o altra? È bella? Non è bella secondo i nostri codici, ma è talmente importante che non c'è ormai un artista che non ha inserito al suo interno questi elementi di rottura, queste disincredibili, queste rotture, queste asimmetrie, queste violenze, queste brutture dal punto di vista musicale, che fanno di quel gesto un gesto culturale significativo. Allora non c'è la bellezza, ma c'è la bellezza, ma l'intelligenza. Quindi è un quanto tipo di risposta? Che cos'è l'arte? Quanto risposta di quelli che fanno la stessa cosa? È l'oggetto dello studio della storia dell'arte e della critica d'arte. È l'oggetto dello studio della storia dell'arte e della critica d'arte. Che vuol dire? Dato un oggetto, e per oggetto intendo materiale o immateriale, cinematografico o teatrale, coreografico o pittorico, scultorio o architettonico, quanti ne hai più ne metti? Se non c'è nel catalogo della storia dell'arte e della critica d'arte, come arte? Mamma mia, che male, vero? È tutto possibile. Non c'è nel catalogo. Non è arte. O quantomeno non è ancora arte. Sono ancora sicuro che arte
sono ciò che è indicato come tale dalle leggi di mercato.
E tenete distanti, perché quante volte vi dico queste cose, che lo dovete prendere come valore che è assoluta ma significativa, che direi permanente, e cioè che il valore attribuito all'opera d'arte da parte del sistema dell'arte, da parte del mercato, tende sempre, sempre lo scriverei un po' tremolante, quasi sempre, a coincidere con il suo valore effettivo. E qual è il valore effettivo di un'opera d'arte? Il valore effettivo di un'opera d'arte è data dalla somma delle attribuzioni di attenzione e di interesse che è stato citato nel sistema complessivo dell'arte. Non ne parla nessuno? Non è citato da nessuna parte? Nessuno segnolo se ne è occupato? Nessun critico ha parlato di quel pezzo di musica sinfonica? Nessuna galleria l'ha mai voluto presentare, tra le sue collezioni ha mai voluto fare una mostra? Niente da fare. È inevitabile. Senza risposta è arte. Ciò che è ambito e raccolto tra i collezionisti, che è in effetti il collezionismo, la forza più propulsiva della produzione dell'arte, in quanto rappresenta molto spesso, quasi sempre, la principale fonte di reddito dell'artista. Qui si apre una questione straordinaria. Lo Stato, perché per dire, lo Stato può pagare l'artista? Può dare uno stipendio così come lo dà a me, un docente, così come lo darà a te quando faremo al designer? Avete capito il problema? Non è un professionista. Allora, chi è l'artista se non è un professionista? Come vive l'artista? Vedete che alla fine il sistema dell'arte, l'ultimo, cioè colui che ha comprato, è colui che alla fine ha rigettato nel sistema quota parte del suo investimento che giunge alla fine all'artista sotto forma di emolumento. Altrimenti non può dare opere, non può fare opere, perché l'artista ha bisogno di un grande studio, di un grande atelier. Non è vero che è sempre così, perché tanti artisti ormai sono andati contemporanei e dedicano ad altri la realizzazione dell'opera, che è il conto che potrei poi attrai, se con una sala intelligente. E l'ultima possibilità di risposta. E siamo alla settima, dire come no. La settima è ciò che viene esposto nei musei e nelle gallerie d'arte. E ritorniamo alla questione precedente. A una delle questioni di iniziale. Se non è esposta, siamo conosciuti di questo concetto di esposizione, non è un'opera d'arte. Essa è avvallata proprio dal fatto che è esposta e esposta nel luogo privilegiato dell'arte e che contemporaneamente privilegia quell'opera dalle altre in quanto come opera d'arte. Per tutti e sempre, così lo ricordate, ancora una volta, il pisciatoio di Duchamp. Mi ricordo di citare sempre questa cosa, che con gli occhi ormai vecchi, ma insomma, solo il fatto di aver preso questo pisciatoio, di averlo tolto dal magazzino e dall'uno e averlo messo nella galleria d'arte a New York, ha fatto di questo pisciatoio un'opera immortale. O voi direte, è un gesto eclatante, simbolico, con un certo particolare? No, è sempre così. Anche se fai una tela, trasparenza, e la fai uscire dallo studio, e la trasporti, e viene esposta. Hanno già fatto un po' di e diventa un'opera d'arte. Chiaramente il museo non avrebbe cosa, perché il museo sceglie le opere in funzione del fatto che esse siano sistemiche all'interno del sistema dell'arte, che sia ballante, che sia parlante, che qui si è fatta una procedura di legalizzazione. E infine l'ultima, quella politica, ottava e ultima risposta, e poi passiamo alla lezione, dopo un prezzo. È l'insieme. Cos'è l'opera d'arte? È l'insieme dei valori e dei beni che caratterizzano un paese, un territorio, una cultura. Cioè, quando, e qui un salto magistrale e gigantesco, facciamo coincidere l'opera d'arte con qualche cosa di sociale e di pubblico che possiamo perfettamente definire bene culturale. Bene, a parte che volete, bene culturale, se volete. Mi intero di bene culturale. Allora, peraltro, intendiamo quella piccola chiesetta del 1900, quella vecchia corte abbandonata. Consideriamo arte quel paesaggio intatto che risale al Rinascimento, che chiamo appunto il paesaggio toscano di Passo Bovoli o Vittorino. Opera d'arte, bene culturale, che bene culturale sottoposto naturalmente ai vincoli della sovrintendenza ai beni immobili e alla sovrintendenza dei beni mobili, è l'aspetto sul quadro, la cultura, è quanto serve. Tutti catalogati negli articoli delle sovrintendenze. E l'arte contemporanea che cosa ha a che fare con quanto appena detto? O l'arte contemporanea diventare un bene culturale? Con questa domanda interessante, qui non voglio dare risposta ora, vi lascio e facciamo un break di 10 minuti, sono le 3 meno 10 circa, alle 3, 2, 3, cominciamo la lezione di oggi, va bene? Cioè, che ha a che fare l'arte con la guerra, con i conflitti, con il nomadismo, con i diversi, con la religione, cioè le pene andate anche scontri. E come hanno appunto gli artisti dall'Ottocento ad oggi il tema appunto della inconciliabilità delle idee di libertà? E come mai e perché l'arte è tutta sempre di sinistra, con questa bomba gigantesca, tranne rare eccezioni, rarissime eccezioni, perché è come mai l'arte è sempre totalmente di sinistra, anarchica, di sinistra, sociale, socialista, eccetera, comunista o post-comunista, perché? Tutta, perché? Tranne, adesso, le opportune, ma rare eccezioni. Lo so che è una bomba grossa, che dà fastidio a molti, ma non è colpa mia, non è una mia interpretazione, non è la mia. E lo studieremo nel corso dell'anno, e ormai è perché c'è questo, per molti di questi vizio, d'origine o vizio di procedura. Con voi si può anche mettere d'accordo, ma che va indagato, va studiato. Perché l'arte, diciamo tutto perché, perché l'artista è sempre, sempre dalla parte degli emergenti, è sempre dalla parte dei perdenti, è sempre dalla parte della debolezza, del momento debole, non del momento forte. E quando è anche dal momento, dalla parte del momento forte, e fa i ritratti dell'imperatore, tranne rarissimi casi, ne fa un ritratto che è sempre un ritratto acuto, un ritratto profondo, un ritratto che mette in leva in fondo l'animo nascosto, ma non dell'imperatore, ma del personaggio che incarna momentaneamente nella vita dell'umanità anche il ruolo dell'imperatore.